Caffè 2.0, internet dalla parte di chi lavora, con Valentino Spataro.
Buongiorno, buongiorno a tutti. Parliamo oggi di Covid e di app all'interno degli stabilimenti balneari. Un'esperienza chiaramente, come potete immaginare, fatta dal vivo, in presenza, da me, e quindi ve la racconto così live come viene. Primo stabilimento balneare, entriamo, praticamente zero informazioni, zero controlli, zero dati, proprio sì, le mascherine, c'è il cartello, mi raccomando, mettete le mascherine, tu vedi nel raggio di 100 metri che non c'è nessuno che tiene la mascherina. Quindi, primo atteggiamento totalmente zero. Secondo stabilimento balneare, prendiamo l'ombrellone e ci chiedono nome, cognome, telefono e email. Dire ma telefono perché ne ha bisogno? No, guardi, è solamente perché è un obbligo di legge, non le manderemo mai nulla, stia tranquilla, e bla 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 bla. E quindi si fa questa prima cosa con questa informativa richiesta non data, semplicemente cosa fate di queste cose. E come funziona la procedura? Funziona che chiaramente loro dicono: quando lei entra nello stabilimento deve passare il QR code sul nostro tablet. Qua c'è sempre una persona, attiviamo il tablet, clicchiamo su ingresso e memorizziamo il codice che viene letto dal QR code. Sostanzialmente stiamo parlando di una sequenza di 4 caratteri. Quindi alla registrazione, all'ingresso nello stabilimento, al momento in cui uno prende l'ombrellone, memorizza sul tablet questi 4 dati. Ma attenzione, è il tablet usato per inserire questi dati, ma poi vengono memorizzati all'interno di un servizio online, quindi una SaaS semplicemente, che gestisce tutta questa cosa. Ed è questo servizio online che spedisce poi un'email di conferma che praticamente dice: guarda, se questo è il vostro QR code, con questo QR code potete entrare nello stabilimento, potete entrare, fatelo vedere all'ingresso, eccetera eccetera. Oppure questi sono i 4 caratteri da tenere a mente, 4 maiuscole, molto semplici, e uno entra ed è riconosciuto. Cosa altro c'è di interessante? Sostanzialmente non c'è un controllo di correttezza di email e di numero di telefono, quindi in effetti uno potrebbe indicare, come al solito, in qualsiasi altra dichiarazione nei ristoranti, un numero di telefono falso di un altro e nessuno verrà mai a controllarlo. Ma l'aspetto interessante è che in tutte queste comunicazioni non viene mai data un'informativa privacy, mai, assolutamente, quindi non si sa come vengono gestiti tutti questi dati. E quindi qual è il problema? Il problema è un po' comune a tutte le gestioni che si stanno facendo adesso, siccome non c'è un obbligo di identificazione esatta, il problema è poi di ricevere una segnalazione che ti dice: guarda, che c'era qualcuno nello stabilimento che è stato contagiato e quindi ti mettere in quarantena, è un'affermazione tutto sommato tutta da verificare, perché sono tutti i dati messi in mezzo che non sono certi. Questo però deve valere per capire che fondamentalmente nella vita di ogni giorno le persone si fidano. Quindi l'approccio del non fidarsi, che impone la privacy per ottimi buoni motivi, non potrà mai funzionare fino in fondo, finché non si dà per accertato che, insomma, certi trattamenti non richiedono un'identificazione staliniana, vorrei dire, dell'interessato, e gli effetti di certi trattamenti non dovrebbero essere automatici di conseguenza. Quindi bisogna in qualche modo tutelare il rapporto di fiducia con le persone, altrimenti semplicemente si nega la possibilità di utilizzare un'app, si nega la possibilità di trovare un sistema che monitori chi entra e chi esce. Gruppo familiare un QR code per il gruppo familiare, non per singola persona, quindi potete capire quanto sia poi una applicazione tutto sommato solo burocratica, ma no, non è in grado di tracciare chi esattamente era quel giorno. Tant'è vero che questo QR code viene passato all'ingresso la mattina e non all'uscita, perché non è obbligatorio, non è necessario, non si deve fare, anzi. E gli ho detto, scusi, adesso facciamo il QR code in uscita. No, deve farlo la mattina quando arriva. E quindi mi immagino anche il pomeriggio non serva più. Quindi che senso ha? Probabilmente c'è un orario di ingresso, però un orario di contagio? Boh, non lo so. Cioè, è tutta una cosa fatta a metà, che comunque è meglio che niente, perché traccia la persona, può avvisare, può essere utile, quindi dovrebbe essere fatta. Non perché il trattamento sia perfetto, ma nell'ottica di un trattamento di un gestore che vuole avere un'attenzione per i propri clienti e vuole aiutarli, tutto lì, ma da lì far dipendere immediatamente le conseguenze legali determinanti, tipo ti devi mettere in quarantena perché hai raccolto il mio numero di telefono, che chiunque può dare falso, perché non è che si dice fammi una telefonata, viene detto a voce. Ecco, forse qui dobbiamo proprio cominciare a capire di smettere di voler controllare tutto e lasciare le persone costruire quel rapporto di fiducia che serve. Se una persona non lo vuole costruire, comunque fornirà dati falsi. Poi i gestori non possono pretendere la carta d'identità, quindi di che cosa stiamo parlando? Qui è proprio è saltato un modo di pensare alle leggi in modo tale che possano essere imposte delle leggi che possano essere applicate, però, perché chiaramente se non le posso applicare allora non devo neanche fare una norma di legge che verrà disapplicata da tutti e poi nessuno crederà più alle leggi, ed è quello che sta succedendo adesso. Ma si studia all'università, non è che lo dico io, i principi del diritto che si studiavano prima del codice civile è ritornato ancora le norme preliminari, mi sembra, che poi tra l'altro avevano degli addentellati anche e degli aspetti di diritto internazionale molto belli che sono stati anche abrogati. Comunque, tutte queste cose, questi principi si studiavano, erano all'ordine del giorno. Adesso invece, di fronte a un'impossibilità di rispondere ai giornali che sostanzialmente dicono ok, tutte queste norme, ma poi non riuscite a fare niente, perché chiunque vuole girarle le può aggirare, questo deve essere considerato un valore, perché il disvalore non è la violazione dei dati personali, quanto l'aver dichiarato delle informazioni false, quindi un reato, ma non dati personali, è un reato, basta. Quindi le persone devono collaborare tra di loro. Quando questo ha degli effetti nei confronti delle persone tali da creare dei danni, e allora rimangono fuori tutti questi aspetti, sia civilistici che penalistici, che erano già previsti prima nel codice privacy. Non c'era bisogno di introdurre la privacy per andare a ottenere una tutela al diritto alla salute, alla dichiarazione fedele di quello che si dice che si è obbligati a fare. Quindi sì, c'è una difficoltà oggettiva. La domanda è, facciamoci questa domanda, tra due stabilimenti balneari, pensiamo a quello che non ha fatto nulla e l'altro che fa tutto, fa mettere le mascherine, fa questi controlli e tecnicamente è a posto, anche se formalmente vediamo che manca la documentazione, manca l'informativa, manca il modo di fare, manca la precisione del dato, mancano tutti questi aspetti che ai fini privacy sono importanti e quindi sappiamo che portano alle conseguenze. E quali sono le conseguenze? Cioè la sola mancata informativa potrebbe essere già 10.000 euro. Non sapere chi sono tutti gli altri in mezzo, cioè anche quando mi registro sul portale, perché il gestore che mi registra i dati che gli do a voce, viene usato un servizio di terzi che spedisce un'email e che anche questo non dà un'informativa. Quindi è coinvolta anche la società che permette di gestire questi QR code, che li associa allo stabilimento, quindi sa che quel numero di telefono era lì. Possono essere questi dati utilizzati per altre finalità? Ecco, il discorso è questo: se il tutto viene usato per una finalità di collaborazione spontanea, perché è nell'interesse delle persone? E che ben venga, ma che ben venga, no? Se il momento in cui utilizzo dei dati che sono incerti, non posso essere così preciso, non posso fare una verifica staliniana, precisa, perfetta allo stabilimento balneare.
Quindi il trattamento è tutto di tipo diverso, non è un tipo sanitario perché voglio avere una certezza scientifica, non è un tipo, che so, poliziesco perché voglio avere la certezza, è tizio, è lì. No, qui si sta dicendo, guarda, spontaneamente, se vuoi essere informato del fatto che ci sono altri malati nella zona, magari ti può essere utile, poi decidi tu se metterti in quarantena o meno, fare un tampone, farti vedere, vedi tu. Ecco, questi atteggiamenti si sono persi dietro a un formalismo burocratico che impone gli adempimenti incredibili e dietro ai giornali e a tanti blogger che fanno sembrare queste cose, queste violazioni, diciamo così, ma non sono violazioni, queste furbizie di chi dice dà il numero di telefono sbagliato, di chi dà un numero sbagliato, eccetera, eccetera, come il fatto che questo governo e questa Italia non sa farsi rispettare. Ma un attimino, se c'è libertà di opinione, di movimento, di qualsiasi cosa, allora c'è anche per forza la possibilità che qualcuno commetta dei reati, ma restano dei reati. Non pensiamo solo in ottica privacy, esiste sempre una normativa penale e questa viene regolarmente trascurata. Quindi qual è la conseguenza? Ebbene, quello che non fa niente, probabilmente forse si prende un'ammenda di 500 euro, alcuni ho sentito queste somme. Chi invece avvia tutta la procedura spontanea per sensibilizzare la propria clientela, probabilmente parte da una sanzione di 10.000 euro a salire. Vi sembra proporzionato? Vi sembra equo? Vi sembra costituzionalmente equilibrato questo modo di sanzionare due diverse violazioni, dove una c'è il menefreismo totale e l'altra un desiderio di voler fare qualcosa di positivo? Ecco, di fronte a questo io parlo di formalismo della privacy. Questo è formalismo della privacy. Non voler adattare misure, metodi, mezzi e sanzioni al caso concreto. E il caso concreto è quello che urla vendetta nelle cause, nelle aule di giustizia, perché ci si ferma quello che si può provare e si dimentica quello che succede nella realtà. Andate negli stabilimenti balneari, vedete come funziona, chiedetevi se è giusto sanzionare 10.000 euro chi ci sta provando a fare una cosa migliore per i propri clienti o 500 euro chi se ne sbatte completamente. Caffè 2.0, buon stabilimento balneare a tutti.